Questa è la traduzione di una conferenza originariamente tenuta in pubblico da Ron Hubbard il 24 maggio 1962. Il titolo di questa conferenza è «Dati sulle meter, read istantanee, seconda parte». Questo nastro dura 61 minuti, prodotto da Golden Era Productions. 24 maggio, corso di istruzione speciale di Scintilla D12. Bene. Sembra che siate notevolmente interessati in ciò che fanno gli emitter e sembra che in un modo o nell'altro abbiate una tremenda quantità di difficoltà. In questa conferenza particolare volevo parlarvi degli assessment delle mete, ma non lo farò. Vi parlerò senz'altro degli emitter. Sapete, potete cacciarvi in un labirinto di complicazioni da cui per un bel po' nessuno vi potrebbe togliere facilmente. Diventate complicati. Se solo la smetteste di elucubrare e cominciaste a guardare. Mi ricordo una volta in cui feci sbarcare una moto da un battello. La stavo mettendo a posto e cercando di farla funzionare. Era a Camden, in New Jersey. Stavo cercando di farla funzionare. E così le luci non si accendevano, sapete? Perciò continuavamo ad accendere e spegnere l'interruttore. Fu proprio allora che questo primo cliché... Fu la prima volta che tirai fuori questo cliché. Era «guarda, non pensare». Era molto buffo. Questa piccola moto inglese, Francis Barnett, aveva un sistema di illuminazione Lucas che era molto complesso, con il suo fanale anteriore e tutto il resto. Era molto complesso, molto difficile da smontare, un sacco di fili e condensatori e cose di tutti i tipi. Così cominciai a smontarla, tolsi la lampadina, staccai i fili e disconnessi tutti i collegamenti. C'erano pezzi sparsi per la bellezza di un metro quadrato. E poi per caso guardai giù, dove c'era la batteria. E vidi che i morsetti non erano collegati. Ci è toccato rimontare tutto da capo. Ci sarebbe voluto circa un minuto per collegare i morsetti alla batteria. Questo era un meraviglioso esempio di «guarda, non pensare». Perché senza dubbio avevo fatto un sacco di elucubrazioni su quella moto ed il risultato netto era stato quello di smontare il meccanismo. Cominciate a farlo e a cercare di capire che cos'è questo e la significanza di quello e le complicazioni di qualcos'altro e così via. E io so con che cosa avete a che fare perché c'è un libro di testo chiamato Dutton che insegna la navigazione ed è il libro di testo usato dall'Accademia Navale degli Stati Uniti ad Annapolis. È il suo testo principale sul soggetto. Ed è, senza dubbio, è un magnifico libro di testo. Senza ombra di dubbio, il Dutton è un libro di testo assolutamente stupendo. Non vi è un singolo dato di alcun genere sulla navigazione che non si trovi sul Dutton. Viene anche aggiornato ogni anno. È magnifico. Lo aprite e una frase dopo l'altra siete bersagliati da una raffica di esatti dati pertinenti, senza nessun ampliamento o ulteriore definizione di alcun tipo. Non si prendono la briga di dirvi che è un libro di testo sulla navigazione delle navi da un posto all'altro. Cominciano semplicemente dicendo «Ecco la Terra, il Sole e i pianeti, e questa è l'ampiezza alidada dell'angolo diedro centrale». Un barografo è uno strumento che viene usato per misurare la pressione barometrica. Lo si legge alle 2, alle 4 e alle 8. Non so, che cosa si legge? Si leggono le sue istruzioni? Che cosa si legge? Si legge l'etichetta del costruttore attaccata sotto? Che cosa fate? Beh, il Dutton non si prende mai la briga di informarvi di questo. Sono superiori a tutto questo. Capite? Purtroppo, durante un ripasso della navigazione terrestre, sono andato a cozzare contro il Dutton nel mezzo degli anni 30. Ma di brutto! C'era di tutto, a parte comprensione. Non c'era affatto nessuna comprensione di cosa si trattasse, ma di certo erano dati scottanti. Ragazzi, ogni dato era scottante. Ma non erano mai accompagnati da una spiegazione, come... Dovete sempre localizzare con precisione la posizione esatta di una nave da guerra. Capite? Non diceva neanche mai che a volte è disastroso non localizzare la posizione di una nave da guerra. Non stimola mai la vostra immaginazione, è assolutamente nudo e crudo. Mi fece andare fuori di testa. Non mi insegnò mai a navigare. Finalmente trovai un libro che penso fosse I Fondamenti della Navigazione di Mixter o qualcosa del genere e lo lessi. Non trattava la cosa in modo molto serio ed era molto soddisfatto dell'intera cosa, e io ne tirai fuori diversi dati. Comunque, pensai che in effetti sarebbe stato più facile tornare indietro e sviluppare tutta la cosa, perciò lo feci. In qualche periodo del 44, un ammiraglio stava passeggiando sul ponte di comando e io stavo calcolando qualcosa. Lui disse: «Bene, vedo», disse, «che lei... ma come?» Era appena arrivato in aereo dal continente. Non si sarebbe fermato a lungo, perché quella in cui ci trovavamo non era una zona molto sicura. E disse: «Vedo cosa... ma come? Sta usando il nuovo libro di testo sulla navigazione aerea del comandante Weems». Questo lo rendeva perplesso, dato che il libro era appena uscito negli Stati Uniti, proprio allora, e non era possibile che ne fossimo già al corrente così velocemente. No, io lo avevo sviluppato per caso come un semplice mezzo di navigazione, e anche un altro lo aveva sviluppato. Tutto lì. Non veniva da Dutton, ma immagino che ora ne faccia parte. E immagino che ora nessuno lo possa comprendere. Insomma, immagino che sia totalmente, totalmente perso. Questo è un modo di perdere dati. Bersagliarvi con una raffica di dati e aspettarsi che ognuno si attenga a quegli esatti dati, senza che niente venga mai ampliato, capite? Abbiamo molti esempi di questo genere particolare. È l'importanza di un dato che bisogna valutare. Valutare, valutate l'importanza di un dato. E su questo pianeta siete talmente abituati, tremendamente abituati, a studiare dati non valutati. Qualcuno apre il libro di Krishnamurti e vi mostra tre punti in cui il libro di Krishnamurti è esattamente parallelo a ciò che diciamo esattamente in Scientology. Quindi Krishnamurti è Scientology. E la buona vecchia Peggy Conway le ho mostrato un giorno che si trattava di dati la cui importanza non era affatto valutata. Non avevano alcuna importanza di alcun genere assegnata loro ed erano lì con la stessa importanza di altri 3 o 4 mila dati. Gli altri dati avevano tutti la stessa importanza e alcuni erano veramente senza né capo né coda. Capite? Quindi erano tutti ugualmente importanti. In altre parole, non vi era nessuna scelta delle importanze. E la gente continua a dimenticarlo. Pensa che tutti i dati siano uguali ed è un errore tanto grande quanto considerare che tutte le persone siano uguali o qualsiasi altra cosa sia tutta uguale, dato che è molto difficile avere un'eguaglianza. Matematicamente è impossibile avere un'eguaglianza. Prendete una mela da un albero qua fuori e se aveste un'altra mela che fosse esattamente della stessa misura, forma, età, spessore, tipo della buccia e tutto, potreste dire: beh, questa mela è uguale a quella mela. No, non sono uguali, non stanno occupando lo stesso spazio. Come potrebbero essere uguali? Tutte le caratteristiche di una mela dovrebbero essere uguali a tutte le caratteristiche dell'altra mela e sono tutte, stanno entrambe occupando posizioni diverse nello spazio, perciò non è possibile che siano uguali. Ora, per studiare, ho sentito questa frase: imparare a studiare. Mi è stata riversata addosso in ottime università, ottime scuole e così via. Impara a studiare, dicono, e poi si adagiano. Dovremmo ricordarci di questo. Vi sono vari modi di esporre dati. Un modo è esporli tutti con lo stesso peso senza nessun ampliamento, nessun'altra spiegazione, niente che aiuti a capire. Si emette semplicemente una raffica di dati. Ratatatatata! Capite? Questo presumibilmente è molto buono. Lo scrittore tecnico-scientifico contemporaneo viene educato a fare così e a volte critica gli scritti di Scientology e Dianetics perché non si limitano a questo. Bene. Ora c'è un altro modo di occuparsi di questa roba ed è scodellarla rendendola estremamente oscura. La si infarcisce con... Naturalmente tu, stupido, non lo potresti capire in ogni caso perché è tutto talmente complicato. Viene fatto in molti modi, con note a piè di pagina. Consultate Gervaso Cracchi, pagina 39. Capite? Naturalmente quel libro non è più disponibile dallo scorso secolo, perciò siete rovinati. Beh, quello che fanno è un'azione simile a quella del sacerdozio, e la maggior parte dei professori che scrivono per le università moderne è colpevole di questo, sta tentando di creare un sacerdozio. Ora, la ragione per cui mi è venuta in mente la navigazione e la ragione per cui ne parlo è che il navigatore è totalmente dedito, non questo Dutton, è un altro genere, ma il navigatore stesso è dedito allo sviluppo di un sacerdozio. Non per niente i primi navigatori del Pacifico del Sud erano un sacerdozio. Erano il sacerdozio dominante della Polinesia. Beh, questi tipi, con un guscio di noce di cocco forato e cose del genere, arrivavano dappertutto con le loro abilità di navigatore. Come lo facessero è molto interessante, ma si trattava di un sacerdozio. L'avvolgono in un sacco di magia, l'avvolgono in un sacco di sciocchezze di ogni sorta. Beh, un professore di chimica è altrettanto colpevole, vi dice un sacco di sciocchezze. Ma la ragione per cui viene in mente un navigatore è che se andaste sul ponte di comando di un vascello navale con un navigatore e gli chiedeste come trova la posizione, non vi sparerebbe solo perché è illegale. Vi ignorerebbe, invece, arricciando sprezzantemente il naso. O vi sopraffarrebbe con un sacco di sciocchezze irrilevanti. Quest'uomo è totalmente dedito alla protezione del culto. La navigazione è ciò che lo rende importante, e se qualsiasi sciocco sapesse navigare, lui non sarebbe più importante, e sarebbe la fine. Il libro di testo Bowditch su questo soggetto, sto scegliendo un campo esoterico, la navigazione, non perché la navigazione vi interessi in qualche modo, ma semplicemente perché è un soggetto abbastanza remoto da non confondere le cose. Bowditch era un tipo degli stati del New England che decise che la navigazione celeste avrebbe dovuto essere decelestizzata. Perciò preparò un mucchio di tavole e cose del genere e andò a fare un viaggio in Cina. E con questo piccolo manuale di poco più di mezzo centimetro di spessore insegnò persino al cuoco a navigare basandosi sulla posizione delle stelle. Era stupendo. Insegnò a tutte le persone sulla nave. Insegnava a tutti in lungo e in largo sulla costa del New England come navigare con questo libro piccolo piccolo. Dovreste vedere quel libro oggi. Ah, è pubblicato anche dalla Marina statunitense ed è spesso così, alto così e largo così. È la cosa più favolosa che si sia mai vista per tenere aperta la porta di un corridoio. Parla di tutto tranne che di navigazione e include tabelle che sono state sviluppate e che nessuno usa da anni. Non credo che ci siano più neanche le sue tabelle originali, eppure è chiamato Bowditch. Vedete, l'intera cosa è stata resa oscura. L'intera cosa è stata mascherata. Questo è il modo in cui una persona gonfia la sua importanza, si rende molto importante. È uno dei 12 uomini al mondo che possono capire Einstein. Non so, se lì c'era qualcosa da capire, penso che più di 12 uomini avrebbero capito Einstein. Presi una delle 12 persone al mondo che potevano capire Einstein e mi recai da lui come condirettore di un giornale universitario, perché me lo spiegasse in un breve articolo. Stavo facendo amicizie a quei tempi. Volevo che mi desse un breve articolo per questo giornale universitario in modo da spiegare Einstein agli studenti. Si sentì molto insultato. Era molto turbato. Ma io scrissi un articolo. Anni dopo. Stavo parlando ad un amico che era uno scienziato piuttosto bravo. Era abbastanza bravo da essere sbattuto fuori dal governo. Era uno dei 64 che furono licenziati perché facevano il loro dovere. Disse, la teoria della relatività? Bene, vediamo. Massa uguale a mc. Beh, vediamo se posso... Mi chiedo se potrebbe essere spiegato in modo piuttosto semplice. E così lo riassumemmo e lo comunicammo ad un ragazzino, ed egli lo capì perfettamente. Non era poi un granché. A parte cosa... La vasta importanza della persona, capite? Qualcuno se ne serve come un mantello di piume di uccelli rari in modo da poter stare davanti all'idolo e dire a tutti quanto lui sia importante. Beh, questi metodi di comunicazione del pensiero, metodi di comunicazione dei dati, ora, noi siamo in un campo curiosamente particolare, poiché i dati che comunichiamo sono in effetti dati del tutto nuovi che tutti hanno già. È questo a renderli davvero molto particolari. Ora, non c'è un linguaggio che li includa, dato che il linguaggio viene prima del fatto dei dati. E così confondete alcuni dei suoi termini. Non è niente in confronto a termini medici o ad altri campi. Ciò non di meno ha la fragilità di avere termini nuovi. Ma è necessario avere termini nuovi, altrimenti tutto ciò che descrivete sarebbe un malloppo di parole. Potrei forse immaginare un esempio e dire... Beh, gli impulsi combinati che derivano da forza e coercizione nel passato e che sono stati dimenticati ma sono in grado di avere un impatto sulla persona, vi piacerebbe dire così ogni volta che dite mente reattiva? Piuttosto dura, no? Perciò, naturalmente, acquisite familiarità con questo e cominciate a sviluppare una specie di sistema improvvisato di abbreviazioni. Ma il sistema di abbreviazioni stesso non deve essere terribilmente oscuro e la maggior parte del nostro materiale non è oscuro. Non inventiamo parole quando non ci servono, ma inventiamo parole per non confonderci. Ci manca un dizionario completo. Non c'è dubbio che dovremmo averlo in modo da poter cercare ogni espressione e capirla meglio. Sono anni che siamo alle prese con la produzione di un dizionario. Di recente avevo le annotazioni sul mio tavolo, solo pochi giorni fa, per cominciare di nuovo la sua compilazione. Il guaio è che è impegnativo. Questa è l'unica cosa che non va con un dizionario. Per schiaffare davvero insieme un dizionario, bisognerebbe avere due o tre persone che ci lavorassero sopra per diversi mesi, perché si dovrebbe ascoltare ogni nastro, in cui una qualsiasi parola sia mai stata definita, e scrivere tutte le definizioni subito dopo ogni parola, e allora sarebbe un dizionario di valore. Sarebbe anche un libro di testo di notevole valore. Ma si dà il caso che sia un lavoro duro. È per lo più un lavoro duro, ascoltare i nastri, scrivere tutte le definizioni, guardare tutti i libri di testo, scrivere tutte le definizioni, scrivere ogni parola su un pezzo di carta e poi scrivere ogni definizione che ne sia mai stata data, dato che i termini sono stati definiti diverse volte. Beh, questa è una barriera, non ci sono dubbi. Ma quello che cerco di fare, il modo in cui cerco di insegnarvelo, è insegnarvi una cosa in modo molto semplice e cercando di mostrarvi l'importanza del dato. Qual è l'importanza data alla cosa in relazione ad altri dati, capite? Vi dico, questo è importante. E quindi, dato che ci sono parecchi dati importanti, molto spesso commetto l'errore di non dirvi che vi sono molti dati su quell'argomento che non sono importanti, capite? Che non hanno nessun peso, ma sono semplicemente interessanti. Beh, occasionalmente vi dico anche questo, è una gran quantità di bric-a-brac e fenomeni. Beh, quello che avviene è che vi do un dato che è importante e voi molto spesso prendete un pezzo di bric-a-brac di fianco ad esso che è interessante e confondete le due cose. Sapete, quest'altro dato è affascinante, non c'è dubbio. Cominciate a gingillarvi con cose nella mente e ci sono cose affascinanti. Il pavimento della cocuzza è cosparso di cose del genere, amici. Non so come facciate a vivere là dentro. Ci sono molti dati affascinanti, sono estremamente, estremamente interessanti. Beh, se mi mettessi a scrivere tutto ciò che conosco sui fenomeni del lago, sui fenomeni che potrebbero essere rivelati da un meter, santo cielo, si tratterebbe di una cosa come 4 o 5 milioni di parole. Conosco tremende quantità di stranezze, cose fatte fare, e valgono quanto un soldo bucato. Sono cose del tutto prive di importanza. Fra tutte queste cose, solo alcuni dati sono importanti ed essi sono riassunti in quel libro eccezionalmente concentrato che si chiama Elementi essenziali dell'emitter. Questo, tra l'altro, è un fantastico esempio di concentrato. La rete istantanea, comunque, non è descritta in quel libro. Ora è descritta nella seconda edizione, ma non è descritta nell'edizione originale. Ovviamente sarebbe parte delle mie responsabilità anche dirvi che cosa non è importante, ma sentite, vi sono 4 o 5 milioni di parole in confronto a poche centinaia, e questo sarebbe un bel da fare, ragazzi. E se proprio volete saperlo, ciò che è completamente, strabiliantemente fantastico sull'insegnarvi un po' di questa roba è il cercare di indovinare che cosa sarà la prossima cosa che sbaglierete. E vi posso dire che è una cosa che potrebbe non far chiudere occhio ad una persona per tutta la notte se davvero se ne preoccupasse. Capite? Io me ne preoccupo abbastanza. Cercare di indovinare in quale direzione andrà l'errore, perché potreste infilarvi in un sacco di queste strade non importanti, capite? Ed esse sono un numero semplicemente infinito. Ora, proprio ora, vi è venuto il pallino della RID intermedia. La RID prematura e la RID intermedia. Dato che la parola RID tardiva è vietata, capite? Voglio dire, non siamo interessati al soggetto delle RID tardive, ho tralasciato di dire che c'è una cosa come una RID prematura. Beh, è proibita anche questa. Una RID prematura non va bene tanto quanto non va bene una RID tardiva. Tutto ciò che volete sono le RID istantanee. Ma Ma che cos'è una RID istantanea? È la RID che avviene immediatamente dopo che il pensiero viene espresso. Ora, se la riassumete come definizione, vi renderete conto che sono i pensieri, non le parole, a creare un impatto sulla mente reattiva. È il pensiero, non le parole. Potete esprimerli in parole, ma hanno impatto come pensiero. La mente reattiva, in effetti, non reagisce alle parole. Le parole si traducono in pensiero attraverso il simbolismo. Avete i simboli delle parole e questi si fondono poi in pensiero. La mente reattiva risponde all'impulso del pensiero. Perciò potete avere molti impulsi di pensiero in un singolo pensiero. Hai visto belle, magnifiche, sensuali, splendide, sensazionali donne di recente? Quante RID avreste? Diamine, solo voi e il cielo potete dirlo. Ora, dato che voi state pensando il pensiero, se lo leggete come un pensiero diretto che si trasmette, la mente reattiva all'inizio, solo all'inizio, creerà un impatto su ogni pensiero contenuto nel pensiero maggiore. Perciò avrete parecchie RID premature. E poi alla fine fa presa che è questo ciò di cui state parlando, vedete? Il pensiero principale è: hai visto delle donne di recente? Hai visto magnifiche, belle, sensuali donne di recente? Questo è il pensiero principale. Registrerà come: hai visto delle belle donne di recente? E anche come: hai e visto e magnifiche e... ho reso l'idea? Beh, il bello è che potete far fare presa al pensiero maggiore o a quello minore. Hai visto... capite? Avrete reazioni nel frattempo. È una specie di RID a intervalli di qualcosa. Avrete azione, 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 e quindi azione sul pensiero. Beh, ne avete visto un esempio nella dimostrazione di una RID prematura che vi ho dato ieri sera. L'ho cestinata e ho chiesto di nuovo la domanda al Pisi, perché non potevo dire se era una RID o non era una RID. Mi sono limitato a cestinarla. Non vi ho prestato la minima attenzione. È successo nel momento in cui, nella seduta, qualcosa ha avuto una fall in mezzo all'ultima parola. Ovviamente non era una RID valida, ma mostrava che avrebbe potuto essere istantanea. Dipende, perciò l'ho verificata di nuovo. Ma questo è successo solo in un'ora intera di seduta. È successo solo una volta. Vedete com'è stato raro? Ora avete il pensiero in blocco. Ora, se ripetete quel pensiero facendolo arrivare al Pisi, ristimolate il pensiero majeur, capite? Non il pensiero mineur, il pensiero majeur. Potremmo divertirci un sacco trattando proprio in stile frac da abito da sera il soggetto di Dianetics e Scientology e imparereste cose sul pensiero majeur e sul pensiero mineur. Oh, potremmo essere davvero di lusso. Sto scherzando. In effetti il trucco di comunicare l'intero soggetto della mente umana con talmente poche parole, parole nuove, quante ne usiamo noi, è davvero un bel trucco. È una delle grandi cose che abbiamo, capite? Non abbiamo bisogno di studiare latino per 4 anni in modo da poterlo usare a sproposito. No, il pensiero «hai visto delle belle donne di recente» è intrinseco in quello che dite. Perciò il più delle volte lo leggete semplicemente e, tra l'altro, quasi sempre avete una reazione, qualunque essa sia. Tutti i punti intermedi possono avere una reazione, ma quella che vi interessa è solo quella che avviene alla fine dell'ultima parola. Non è dopo che smettete di parlare, è quando l'intero pensiero è terminato. Quindi non usate mai più di una proposizione, ma potreste persino cavarvela con parecchie proposizioni e avere pur sempre una reazione, molte locuzioni e proposizioni e così via. Ma forse bisogna leggerlo 2, 3 o 4 volte per mettere in moto la cosa. Questa è una delle ragioni per cui leggete una meta 3 volte. Perché potrebbe avere una folla intermedia, potrebbe avere una folla a caso. Ma dovete esprimere il pensiero. Il pensiero deve essere espresso e raggiungere il Pisi. Perciò non potreste mai leggerle con vero successo meno di 3 volte ad alta voce per avere l'intero pensiero. Tutto qui. L'intero pensiero si trasmette. La maggior parte delle volte, strano a dirsi, l'intero pensiero si trasmette davvero e reagisce. Ma solo una volta in quell'ora di seduta... Beh, abbiamo avuto delle altre RID intermedie, ma solo una di esse era così vicina alla fine da poter trarre in errore. Vicina in modo indistinguibile, a metà dell'ultima parola. Beh, ora il punto è questo. Non è il pensiero del Pisi ad attivare la RID. è la reattività del PC a dare read. Perciò su una read dell'emitter non si consulta affatto la comprensione. È tutto uno stimolo-risposta, non vi è alcun tipo di comprensione. È come se la mente reattiva potesse ascoltare e reagire. Stramo a dirsi, lo può fare. Va dall'auditor alla mente reattiva, non dall'auditor alla mente analitica alla mente reattiva. Questo vi dà sempre una read tardiva. Qui si tratta di una faccenda istantanea. Non importa se questo è misterioso o meno, semplicemente si tratta di una faccenda istantanea. Cioè, leggete il pensiero ed esso reagisce nella mente reattiva. E onestamente, il PC può essere dope off, inconscio per 9 decimi, svogliato e tutto il resto, eppure questo reagisce. Ho visto un PC che stava seduto lì e praticamente russava, e tutto aveva read. Feci molti test sulla cosa, rimasi di stucco. Avreste potuto dire donne, 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 e avere reazione, reazione, reazione. Proprio un bel bang, 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 3 read istantanee, belle forti. Avreste potuto dire, che cosa ho detto? E lui avrebbe detto, cosa, cosa c'è, cosa, non lo so, che cosa hai detto? Non lo sapeva nemmeno, capite com'è assurdo. Finché non esplorate realmente la cosa, vi sembra ancora che abbiate detto qualcosa, il PC abbia sentito analiticamente e poi abbia reagito a ciò che avete detto, e il ciclo non è affatto così. Questo non è il ciclo che si verifica. Non mi interessa di delucidare addirittura quale ciclo ha luogo piuttosto che inventare della conoscenza, ma quel ciclo non avviene. Vedete, vi posso dire quale non avviene. Lo dite e lui reagisce. Che cosa reagisce? La mente reattiva. Ed essa deve contenere assenza di tempo e assenza di conoscenza per avere una reazione. Se non avete assenza di tempo e assenza di conoscenza, non avete una reazione all'emitter. Non è più complicato di così. Se pensa qualcosa per avere una reazione, avrete sempre una read tardiva, non avrete una read istantanea. Oh, volete magia nera? Eccovela. La mente reattiva della maggior parte della gente è nera abbastanza. Guardate la GPM qualche volta. Ma naturalmente avete tutte le tardive thinkingness reattive di identità precedenti accumulate come la piramide di Teschi di Gengis Khan. Ce ne sono molte, e tutte quelle thinkingness, reattività, combinate e così via, si sono sommate in una GPM. Perciò sarebbe stupendo e magnifico se essa non reagisse. Ma ricordate, essa, ho detto essa, essa, non il PC. In effetti, questo è tecnicamente scorretto. Come ha risposto all'emitter il PC? Il PC non risponde mai all'emitter. Essa lo fa. Essa lo fa. E quando essa risponde, lo fa istantaneamente, esattamente, peculiarmente, alla fine di un pensiero majeur. Questa ve la pioppo per farvi sentire superiori. Se mai vi troverete ad una festa dove non ci sono altro che professori, potrete dire, beh, noi ci occupiamo soprattutto di pensiero majeur. Ma c'è questa stranezza. Francamente voi pensate che il suono viaggi a 320 metri al secondo, eccetera, e senza dubbio ci sono ritardi che si sviluppano a causa del suono e così via, ma ricordate, non ne sono proprio sicuro. Vedete, questa è in qualche modo una conoscenza inventata. Potremmo calcolarla e dire che la lunghezza di tempo impiegata dall'auditor per fluire sino alla fine, più la lunghezza del tempo che il suo impulso vocale impiega per giungere alle orecchie del PC, più la lunghezza di tempo per giungere alla mente reattiva, più la lunghezza di tempo consumato restimolando le reazioni elettriche della mente reattiva, più il ritardo dell'emitter, rappresenterebbero la lunghezza di tempo necessaria alla read per reagire istantaneamente. Non so, magari potremmo sederci sulla cima di un monte e stendere i fili dell'emitter dal Monte Bianco al Monte Pinco o qualcosa del genere, e facciamo lo yodel da un punto all'altro e chiediamo qualche domanda che restimola e vediamo quanto ci vuole, e misuriamo la corrente elettrica e misuriamo la quantità di tempo passato in aria. Forse potremmo fare un sacco di cose del genere e imparare un bel po', e sono sicuro che se a qualche professore piacesse scalare montagne, potrebbe passare il resto della sua vita a stabilire quel fatto. Noi siamo più interessati nel soggetto majeur che nel soggetto mineur. Perciò la cosa principale in cui siamo interessati è che questa cosa reagisce istantaneamente e reagisce istantaneamente alla fine del pensiero. E naturalmente reagirà a pensieri intermedi. Dite, hai tu, porco, danneggiato dei maiali di recente in questa seduta? Beh, vedete, ora vi state traendo in inganno da voi stessi se aggiungete in questa seduta, perché è una proposizione dopo il pensiero. Se la proposizione che modifica viene dopo il pensiero, questa sconfusiona tutto. Perciò dovreste dire in questa seduta e poi dovreste lasciar perdere l'interiezione tu porco e dire in questa seduta hai danneggiato dei maiali?